Benvenuti alla Radio Italiana in Florida. Oggi parliamo di quello che diceva Giulietto Chiesa. Ci immergiamo, ecco, in trascrizioni dei suoi interventi per esplorare un po' le sue idee. Idee su informazione, geopolitica, crisi globali. L'obiettivo è, diciamo, capire il suo punto di vista e vedere quali analisi forse trovano un eco oggi. Pronti?
Certo. Andremo a vedere come Chiesa interpretava le dinamiche di potere, la manipolazione dei media, secondo lui, e le traiettorie future dei conflitti. Ci concentreremo sulla coerenza delle sue tesi e, appunto, su come sembra abbia anticipato certi sviluppi.
Perfetto. Allora, iniziamo a spacchettare un po' questo pensiero. Un punto cardine per Chiesa era la critica, direi radicale, al sistema informativo mainstream. Arrivavo a definirlo interamente falso. Quasi un Matrix, diceva. Cosa intendeva esattamente?
Esatto. Per lui non era solo una questione di parzialità, diciamo. Sosteneva che una sorta di elite globale, lui li chiamava i padroni universali, ecco, controllasse proprio il flusso delle notizie.
Per decidere cosa farci sapere e cosa no.
Proprio così, per creare una percezione della realtà che fosse funzionale al potere. E la cosa interessante è come collegava questa crisi dell'informazione a una frattura profonda. Da un lato c'era la narrativa ufficiale, sai, crescita, benessere. Dall'altro la realtà vissuta da tanti, guerre, crisi, disuguaglianze che aumentavano.
Quindi per lui non era il web il problema principale, la causa della sfiducia?
No, no. Anzi, diceva che era la realtà stessa a smentire i racconti ufficiali.
Capisco. E questo, secondo lui, che impatto aveva sulla democrazia?
Beh, la vedeva svuotata, ridotta a una specie di rito, il voto, no? Però fatto senza una reale consapevolezza, proprio per via di questa manipolazione. Si vota ma senza sapere bene per cosa.
Questa visione critica poi si allargava in molto alla geopolitica. Le sue previsioni erano spesso cupe. Ricordo le analisi sull'espansione della NATO a est.
Sì, la leggeva non come difesa, ma come una chiara preparazione a un conflitto.
Quindi un'azione offensiva, in pratica.
Secondo la sua interpretazione, sì. Un esempio forte è l'Ucraina, fin dal 2014. Ne parlò subito come guerra civile iniziata e prevedeva che la colpa sarebbe stata data soprattutto alla Russia. Mentre lui vedeva grosse responsabilità anche europee e americane nel, diciamo, spingere Kiev verso lo scontro.
E tutto questo faceva parte di una visione più ampia. Un mondo sull'orlo di una crisi, di una catastrofe, come diceva.
Esattamente. Descriveva un sistema globale che non poteva reggere, basato su uno sfruttamento profondamente diseguale delle risorse. Usava quell'immagine forte del miliardo d'oro, no? I paesi ricchi che consumano quasi tutto.
Sì, la ricordo.
Contrapposto al resto del mondo. Un sistema destinato a rompersi. Come una trave che non regge più il peso, diceva. La trave si rompe. E in questo quadro vedeva gli Stati Uniti e gli alleati non cercare soluzioni, ma prepararsi allo scontro per mantenere il loro dominio.
Addirittura?
Sì, citava pure lo sviluppo di sistemi antimissile come forse un modo per garantirsi la possibilità di un primo colpo nucleare, sperando di limitare la risposta.
E le altre potenze? La Cina, per esempio, la menzionava spesso?
Sì, indicava la Cina come forse l'unica, diciamo, a ragionare sul lungo periodo, che accumulava risorse, cercava di dilazionare, a suo dire, la rottura del sistema. In contrasto netto con l'Occidente, che vedeva guidato da elite finanziarie e parlava spesso di nove grandi banche e da politici ridotti a maggiordomi. Senza strategia, se non quella dello scontro.
Impressionante come lettura. E se ci ricolleghiamo all'oggi, quali di queste analisi sembrano, aver trovato un riscontro più forte?
Guarda, diversi punti purtroppo sembrano attuali. L'espansione NATO ai confini russi è un fatto.
Certo.
La guerra in Ucraina che lui vedeva iniziare nel 2014 è una realtà devastante oggi. Le tensioni geopolitiche globali sono altissime. E quella crisi dell'informazione che descriveva, la vediamo nelle narrazioni opposte, le accuse di fake news, la censura, tipo la chiusura dei media russi qui e viceversa.
Sì, è sotto gli occhi di tutti. E la sua visione dell'Europa in questo scenario?
Anche quella a molti oggi suona profetica. Parlava di un'Europa che, seguendo gli USA, praticamente sceglieva la guerra.
E ne avrebbe pagato le conseguenze.
Esatto. E oggi vediamo l'Europa con una crisi energetica pesante, prezzi del gas altissimi, in parte legati proprio alle sanzioni e alle dinamiche seguite all'invasione.
Di fronte a un quadro così fosco, Chiesa però non si fermava all'analisi. Suggeriva anche delle reazioni, no? Delle vie d'uscita.
Sì, assolutamente. Insisteva molto sull'importanza di difendere il territorio, sull'organizzazione dal basso. Citava spesso come esempio positivo il movimento Notavo in Val di Susa.
Ah sì?
Come prova che le comunità organizzate potevano resistere a grandi opere imposte dall'alto.
E a un livello più, diciamo, sistemico, più generale.
Lì le proposte erano, radicali. Parlava della necessità di rompere il meccanismo del debito pubblico. Diceva proprio, questo debito noi non lo dobbiamo pagare. Auspicava il recupero della sovranità monetaria, politica. E ovviamente, coerente con la sua critica ai media, incitava a una battaglia per difendere la nostra testa, sfidare il controllo mediatico. Suggeriva azioni forti, tipo assediare le sedi della RAI per chiedere informazione vera. Insomma, era un appello alla presa di coscienza e a un'azione collettiva forte per cambiare rotta.
Un quadro complesso e per certi versi inquietante quello che emerge dalle analisi di Chiesa che abbiamo visto. Offrono sicuramente una lente critica potente sul nostro presente.
Certo, resta poi da capire quanto questa lente, pur lucida su certi aspetti, sia, diciamo, completa per navigare le complessità del mondo di oggi. Un invito a continuare a farsi domande.
Grazie di averci ascoltato fino alla fine.
Ti chiedo di sostenere www.buonsenso.club che ha progetti umanitari da portare avanti.